Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Oh, rieccoci qua. Oggi volevo dare qualche consiglio a chi si avvicina alla programmazione embedded. Diciamo, la maker community negli ultimi anni è cresciuta parecchio, quindi è un settore interessante. Allora, parliamo di consigli per programmare, però se ci si avvicina all'embedded, primo suggerimento che posso dare è di acquisire delle basi di elettronica. Capire concetti come voltaggio, corrente, resistenza, capacitanza, induttanza, capire come funziona un transistor, magari non proprio come funziona a livello fisico, non è necessario, però insomma almeno capire come si usa. Impararsi almeno quelle due o tre formulette che servono per poter lavorare. E acquisire familiarità con i vari componenti, quindi ok, come funziona un diodo, un transistor, l'ho detto prima, insomma un LED e così via. Sapere un po' cosa c'è a disposizione e a cosa serve. Questo perché oltre a sviluppare del software, dobbiamo anche andare a interagire con questi componenti, quindi c'è anche uno sviluppo hardware che può essere più o meno complicato in base a quello che si fa, ecco. Prossimo punto, per cominciare con lo sviluppo potete ovviamente usufruire delle tante board che ci sono, tante piattaforme appunto per avvicinarsi allo sviluppo embedded, e qui ovviamente non posso non nominare Arduino, che sicuramente è un'ottima piattaforma con una community diciamo abbastanza estesa, ha sicuramente la sua utilità. A me sembra però un po' un'arma a doppio taglio, perché magari semplifica le cose un po' troppo e magari ci protegge un po' troppo da alcuni errori, ci fornisce troppo software già fatto. Diciamo che se andiamo a fare programmazione embedded, soprattutto se poi lo vogliamo far diventare un lavoro, dobbiamo tutto sommato sporcarci bene le mani e non restare diciamo in questo mondo un po' fatato, ecco, che ci propone Arduino, specialmente perché si programma in una specie di C++, ovvero C++, ma delle cose che non trovate poi nello standard, e quindi magari si impara anche qualche cattiva abitudine e così via. C'è invece, che mi sembra interessante, da Raspberry Pi la Pico W, che è un processore ARM tranquillissimo, 32 bit, e si programma come in C come in MicroPython. Ecco, diciamo che se uno vuole inizialmente solo giochicchiare un po', MicroPython per iniziare può andare bene, però ovviamente qui il signore indiscusso è il C e bisogna imparare quello, bisogna lavorare con quello. La piattaforma che io invece diciamo consiglio è quella di STM32 o un clone, la Blue Pill, che sono dei dispositivi piccoli, costano poco e ci lasciano a tu per tu con il microcontroller senza troppe semplificazioni che poi non troviamo in un progetto diciamo vero, ecco. E a proposito di microcontroller, ovviamente il microcontroller sarà un po' più o meno il cuore di ogni progetto che fate, sarà quello che poi andate a programmare. Ce ne sono tantissimi, la maggior parte diciamo sono su base ARM. Adesso c'è anche RISC-V che è molto interessante, però diciamo ARM, 32 bit, ormai guardare gli 8 bit non è così utile, ecco. E dicevo, ce ne sono tanti e è bene compararli, vedere cosa fa uno, cosa fa l'altro, le caratteristiche, anche per farsi un po' un'idea di quello che poi sono le effettive possibilità dei vari controller. Leggete i datasheet, che sarebbe praticamente il manuale associato al microcontroller, così che poi potete provare anche diciamo manualmente a configurare le varie periferiche del microcontroller, perché comunque qual è la differenza tra un microprocessore normale, un processore tipico e un microcontroller? È che il microcontroller, oltre ad avere diciamo il processore in sé per sé, ha già integrata anche la RAM, della memoria flash, e ha varie periferiche come ad esempio la porta seriale, l'USB, non fisicamente i contatti non stanno dentro, ma il supporto al protocollo, E2C, SPI e così via. Per quanto riguarda i produttori, diciamo, interessanti, sono sicuramente ST Microelectronics, quindi la serie STM32. C'è Renesas, che ha una buona SDK e un buon ambiente di sviluppo. L'ho visto ultimamente, è interessante. C'è NXP, c'è Nordic, ce ne sono tanti. Comunque questi che ho detto troverete sicuramente qualcosa di interessante. Veniamo ora a un consiglio pratico, diciamo, sulla stesura del programma, quindi sulla programmazione. E riguarda la memoria, e è vero che ce n'è tipicamente poca, sia la, diciamo, la flash che la RAM, però è tutta vostra. Non dovete pensare che c'è poi un altro programma con la quale la condividete come in un computer normale. Quindi allocatela come volete, cercate di farlo in maniera statica, perché se lo fate in maniera statica, voi a tempo di compilazione vedete quanta memoria avete utilizzata. Anche se l'avete utilizzata tutta, meglio è, diciamo, no? Perché tanto l'avete pagata. Mentre con l'allocazione dinamica, se non tenete bene i conti, potreste creare delle situazioni dove andate a sforare. E se il vostro progetto, diciamo, non può farne a meno di avere un'allocazione dinamica, perché magari appunto non vi basta la memoria, quindi la dovete giostrare togliendola da una parte e mettendola dall'altra in maniera dinamica, dovete gestire queste condizioni, dove va a finire. Se no, appunto, vi semplificate la vita, tenete conto che più ne usate meglio è, tra virgolette. No, non è proprio così, ma insomma non dovete stare lì a ottimizzare ogni cosa nei limiti di quello che avete. Poi quando vi finisce, ottimizzate dopo. E per proseguire parliamo un po' delle librerie che si trovano e dei sistemi operativi real time, TOS. Allora, io ad uno che si avvicina a questo mondo consiglierei, diciamo, di non abusarne, anzi inizialmente evitare il più possibile sia varie librerie già scritte sia soprattutto un RTOS. Perché? Perché dovete intanto capire voi come funziona questa o quell'altra periferica, come funziona un po' il programma, come funziona la gestione del clock, i timer e così via. Poi però, ovviamente, appena andate avanti, sicuramente fate uso del codice open source che trovate in giro, perché vi apre la strada a fare dei progetti molto più grandi in un tempo ragionevole. E se già avete più di un task in contemporanea sul vostro dispositivo, usate un RTOS, ad esempio FreeRTOS è molto, diciamo, usato. Adesso c'è anche Zephyr RTOS, che però è un po' più completo, diciamo, ci si può avvicinare ma solo se si è sicuri che serve una cosa così pesante. Ecco, ovviamente in più aggiungiamo livelli di astrazione come libreria o addirittura al sistema operativo, e più ci allontaniamo dallo sviluppo diretto sul metallo, diciamo. Bene, vediamo adesso invece cosa ci può servire, cose da comprare, tra virgolette. A parte ovviamente la scheda di sviluppo che ho detto prima, potrebbe servirvi il programmatore se non è incluso. Il programmatore serve per trasferire il firmware dal computer al vostro microcontroller. La maggior parte delle schede di sviluppo lo integra, però i Bluepill penso che non lo integrino, quindi potrebbe servirvi a parte, ma costano una stupidaggine. Un'altra cosa che potrebbe farvi comodo è una stazione saldante. Io ho un saldatore, diciamo, a mano dell'acco normalissimo, ma insomma abbastanza affidabile e preciso. Ci si saldano tranquillamente sia i componenti a superficie sia quelli che hanno i piedini, però non è necessario sin dall'inizio, ci sono tanti modi per prototipare senza dover saldare. Un multimetro, quello sì. Cioè, senza un multimetro è veramente difficile fare un po' di debugging, anche per vedere se avete attaccato bene questo o quell'altro filo e così via. L'oscilloscopio, allora, è uno strumento di debugging sicuramente utile, però per dei piccoli progetti domestici o comunque cose più digitali piuttosto che analogici e così via, potete anche farne a meno, a dire la verità, anche perché costa un po', è ingombrante, quindi potete anche farne a meno. Ecco, se avete deciso però di prendere appunto una stazione saldante e così via, potreste anche pensare di progettare i vostri circuiti stampati, perché è carino fare il progettino intanto usando una breadboard, quindi qualche sistema di prototipazione senza dover saldare, insomma, con ponticelli e così via, con moduli già mezzi assemblati e così via. Poi magari lo volete far diventare una cosa più compatta, più carina, e allora potete anche disegnare i vostri circuiti stampati. Non è facilissimo, ma non è neanche, diciamo, l'impresa impossibile. Adesso ottenerli, quindi farli produrre, ci sono siti tipo PCBWay e così via, è diventato veramente alla portata di tutti. Non c'è bisogno di un grande investimento. È sicuramente meglio ordinarli che provare a farlo a casa con tecniche strane e poco salubri. Però se lo fate, cominciate magari ad esempio usando dei microcontroller con pochi pin, perché ogni pin ovviamente va saldato, collegato magari a qualche traccia. Insomma, partite in piccolo, ecco. Se saldate a mano con, diciamo, un saldatore normalissimo come ho fatto io finora, quindi non un reflow o qualcosa del genere, anche se usate componenti a montaggio a superficie, cercate di prendere quelli un pochino più grandi se non volete impazzire. Bene, siamo quasi alla fine, ma diciamo il consiglio, quello più forse più importante, il suggerimento più importante è ovviamente è di sperimentare. Ci sono mille kit, quindi oltre al board di sviluppo li vendono spesso. Ho visto quelli del Pico, stavo guardando oggi appunto prima di registrare, e li vendono già con tanti resistenze o vari sensori o motorini e così via. Se, diciamo, avete un po' di disponibilità e siete curiosi, prendete qualche bel kit o comunque cercatevi qualche cosa che vi interessa. Giocate, tanto anche se rompete qualcosa, perché qualcosa si può anche rompere, diciamo, quando si lavora a questo livello. Non è questo grosso investimento. L'importante appunto è lavorare con la propria testa e cercare, anche se si segue qualche tutorial che magari è utile per iniziare, però cercate di deviare, di personalizzare da quello che vi dicono di fare. Mettetevi sempre, l'ho detto già più volte, ma insomma, godetevi la libertà che vi dà la programmazione, e in particolare quella embedded, dove comunque potete controllare dispositivi fisici, potete fare un sacco di cose carine, interessanti, quindi divertitevi. Bene, questo era quello che vi volevo dire oggi, e volevo ringraziarvi per l'ascolto, e soprattutto, mi scordo sempre di dirlo, ma stiamo diventando sempre di più, quindi volevo ringraziare tutti quanti, chi mi segue dall'inizio. Oddio, non è da tanto che ho iniziato, ma lo vedo che c'è un gruppetto di affezionati, e vi ringrazio, insomma. Sicuramente mi impegnerò a portare sempre contenuti che vi possano interessare e che vi siano utili. Va bene, detto questo, vi saluto. Alla prossima. Ciao ciao.